Sia lodato Gesù Cristo. Io effettivamente non so cosa è successo, ma stamattina mi sono alzato senza voce. Qualcuno di voi dirà cosa sta zitto, ma questo non può essere. Rassegnatevi. Anche perché prima lettura ci diceva il profeta Geremia: ho deciso, starò zitto, non predicherò più la parola di Dio, mi vergogno di questa parola. E io questo proprio non voglio farlo. Secondo pensiero che dico, tanto mi scuso evidentemente per il sacrificio che fate a sentire con difficoltà, però è un po' così. Secondo pensiero è questo: io non so che cosa vi hanno detto domenica scorsa, perché io non c'ero, però sono due pagine di Vangelo collegate. Gesù domenica scorsa che chiede agli apostoli: la gente che cosa dice di me? Che non è una domanda dove Gesù vuole raccogliere il pettegolezzo, no? Come facciamo noi tante volte. Chissà cosa pensano di me le mie vicine di casa, i miei compagni di lavoro, non è questo. Era semplicemente da parte di Gesù voler sapere che cosa avevano capito di lui, della sua missione. È un po' quello che fanno a scuola i professori quando fanno le verifiche, no? O quando ci sono gli esami all'università. Vedere un po' che cosa quell'alunno ha capito di quello che è stato spiegato, di quello che è stato, pensate alle facoltà scientifiche, dimostrato in laboratorio. E poi la domanda di Gesù, stringente: e voi che cosa dite di me? E lì la risposta di Pietro. Qui noi colleghiamo i due Vangeli, quindi qui dovete stare attenti. Pietro che non risponde: per me tu sei il figlio di Dio, ma risponde in modo assoluto per tutti, per la Chiesa, anche per gli altri apostoli: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Voi sapete che la parola Cristo non è il cognome di Gesù. La parola Cristo è la traduzione in greco della parola Messia ebraica e della parola unto, consacrato, italiano. Quindi, che cosa dice Pietro a Gesù? Tu sei il Messia, il consacrato di Dio. In altri termini, tu sei il Salvatore. E Gesù dice: beato te Pietro, penso che ricorderete, no? Se siete venuti a messa ricorderete. Beato te Pietro, perché questo che stai dicendo non ti viene dalla carne e dal sangue, vuol dire dalle tue capacità, dalla tua intelligenza, no, ma ti sono state suggerite da Dio. Adesso oggi ci meraviglia. Che cosa ci meraviglia? La risposta di Gesù a Pietro. Che dice? Gesù dice a Pietro: vai via, perché quando pensi così sei Satana. Ci meraviglia, no? Com'è che Gesù un giorno dice una cosa e un giorno dice un'altra? E com'è che Gesù dice questa parola così forte? Ve le ricordate le tentazioni di Gesù nel deserto, no? Quando il diavolo si avvicina a Gesù e dice a Gesù: trasforma le pietre in pane, gettati giù dal tempio. Ecco, tutte queste cose qui. Gesù gli dice le stesse parole: allontanati, vai via al diavolo. Allora, è certamente importante che noi capiamo: se Gesù reagisce così, Pietro ha fatto qualcosa di straordinariamente negativo. E che cosa ha fatto? Io dico sempre, ripeto anche oggi, a me San Pietro è molto simpatico. È molto simpatico anche quando si propone così, con forza, diciamo qualche volta in modo opportuno, come domenica scorsa, qualche volta in modo opportuno come oggi. Che cosa fa? Quando Gesù parla di croce, io dovrò soffrire, mi faranno morire, San Pietro si permette, immaginate, la confidenza, si permette di prendere Gesù in disparte, ce lo dice il Vangelo, e di dirgli: non parlare così, perché quando parli così vanno via i clienti, vanno via i discepoli. E Gesù si adira. Ma dice Gesù: io non sono venuto a cercare applausi, devo dire la verità. E noi dobbiamo rendere onore a nostro Signore Gesù Cristo, che non solo non ci ha nascosto la sua croce, dunque la sofferenza, la passione e la morte, ma non ci ha nascosto neanche la nostra croce. Infatti, se voi leggete con attenzione di nuovo il Vangelo che abbiamo appena proclamato, Gesù non dice: chi non prende tutti i giorni la mia croce non è mio discepolo. Gesù dice un'altra cosa: chi non prende ogni giorno la sua croce. Perché della croce abbiamo tutti una parte quotidiana da portare. Io direi però, per comprendere meglio, ripartiamo, mi serve la seconda lettura, dove San Paolo, avete il foglietto, potete vedere, San Paolo dice così: non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo cambiare modo di pensare. Io lo dico sempre, voi potete dire: ma in definitiva lei non è nessuno, quindi... Però mi piace ripeterlo, io lo dico sempre: la differenza tra noi cristiani e quelli che non sono cristiani, la differenza tra noi cattolici e quelli che non credono, che non praticano, sta qui, nella mentalità, nell'assumere nella nostra vita modi di pensare o di giudicare le cose che non sono secondo il Vangelo. E guardate, questo lo facciamo tutti, me compreso. Noi siamo troppo mondani. Ve lo ricordate che cosa ha detto Papa Francesco nella prima messa che ha fatto appena eletto Papa con i cardinali? Ha detto proprio questo: io non sono d'accordo, ha detto il Papa, con una Chiesa troppo mondana. Io non so che cosa ha capito la gente di questo e che cosa possa essere per la gente, forse anche per voi, cari fratelli e care sorelle, la mondanità. Che cosa è per voi? La mondanità è questa: non pensare secondo quello che Gesù ci ha insegnato, ma pensare secondo una logica che è quella del mondo, contraria al Vangelo. Pensare che noi, che ciascuno di noi, può organizzarsi la vita come crede, può mettere le cose che crede all'interno del proprio percorso di vita e tralasciare completamente quello che Gesù ci ha insegnato. Di modo che voi vedete che ci sono delle persone che si dicono anche cristiani, dunque che pregano, che vanno a messa, che ricevono i sacramenti, quindi che si confessano e fanno la comunione, che però sono interessate a tutt'altro, che tengono al conto in banca i vestiti, che siano firmati all'ultima moda, alla macchina, alla casa, allo sport, e invece dimenticano che c'è una dimensione importantissima della vita che noi non possiamo tralasciare, quella di cui ci parla Gesù oggi. L'avete sentito? Chi vuole salvare la sua vita la perde. E dice Gesù: quale vantaggio ha un uomo se guadagna anche tutto il mondo ma poi perde l'anima? Questa è una cosa alla quale noi, mi ci metto anch'io, voi potreste dire: ma lei non è prete. Sì, sono prete, ma non sono esente, nessuno di noi è esente da questo contagio di mondanità. Cosa succede nella nostra vita se noi, anziché avere Gesù come Salvatore, avere Gesù che parla, avere Gesù come punto di riferimento, mettiamo noi sul piedistallo? Ho letto da qualche parte che ci sono due realtà verso le quali noi guardiamo: io, quindi me stesso, il mio egoismo, quello che io penso, quello che mi sembra buono, è Dio. Dice, c'è una lettera di differenza, io e Dio, ma cambia tutto. Perché se io metto me stesso al centro, è chiaro che lì manca l'ordine nella mia vita. Perché Dio non è il punto di riferimento, perché gli altri non saranno oggetto della mia carità, e perché gli interessi, anche materiali, prenderanno il sopravvento sull'importanza di salvare la mia anima. Qualche volta mi è capitato di dire, pensiamo a una persona che vive in questa linea, cioè come insegna il mondo, no? Per i soldi, per la casa, per il vestito, la sua rovina sarà ancora più grande, perché a un certo punto arriverà a vedere non solo che le cose per le quali ha giocato la vita non lo salvano, i soldi non salvano nessuno, la salute non salva nessuno, ma che addirittura quelle cose per le quali lui ha confidato lo portano alla dannazione. Gesù dice, chi vuole salvare la sua vita la perde, e chi perde la sua vita per me, per il Vangelo, la guadagna, perché nessuno si può salvare da solo. Ci sono nella pagina del Vangelo di oggi delle espressioni che a noi non vanno bene. Io questo lo dico placidamente a chi è anche tra di noi che siamo fedeli, che veniamo alla messa la domenica, a chi è che piace la sofferenza. Ci fa paura la sofferenza, giustamente. Gesù nell'orto degli ulivi ha sudato sangue quando l'angelo della volontà di Dio gli ha fatto conoscere la sua passione. La sofferenza non piace a nessuno, ma non possiamo pensare che la nostra vita sia senza sofferenze. Se uno pensasse che la sua vita è come la vita della Vispa Teresa, ve la ricordate? Alle elementari ce l'hanno insegnata quella poesia, no? Che correva allegramente cercando le farfalline, ha sbagliato. Perché la nostra vita comporta lo sforzo, comporta il lavoro, comporta il sacrificio, comporta la croce. La nostra vita è così, e sapete perché è così? Non perché c'è qualche cosa che influisce negativamente su di noi. Io ho sentito dire una volta a una persona, e questo mi è rimasto impresso, io ho 27 anni di messa, appena compiuti, mi è rimasto impresso perché mi ha addolorato. Ma se io mi avvicino al Signore, se io riprendo un cammino di fede, se io mi confesso e faccio la comunione, e chissà che quali sciagure mi succedono. E perché se tu ti avvicini al Signore ti succedono le sciagure? È perché Gesù mi dice che c'è la croce, ma non è quello che vuole dire il Signore. Non è questo che il Signore vuol dire. La nostra vita è così, la nostra vita comporta una dimensione di sofferenza perché noi siamo creature. Perché dal peccato originale in poi c'è il lavoro, c'è la malattia, c'è la morte, e Dio ci aveva creato senza queste cose. Se voi andate a leggere la Bibbia e vedete le prime pagine della Bibbia, Dio aveva messo nel paradiso terrestre l'uomo in una condizione di beatitudine umana, ma di beatitudine. Secondo il disegno di Dio, noi non saremmo dovuti morire, non avremmo dovuto lavorare, non avremmo dovuto soffrire. Siamo noi che abbiamo guastato il quadro, non Dio. Però oggi, dopo il peccato originale, pensare che la nostra vita possa essere senza croce, senza lavoro, senza sofferenza, è mettersi una mano davanti agli occhi, negare la verità. C'è qualche giovane presente, io non vorrei scoraggiare sicuramente i giovani, ma la nostra vita è così. Sono più giorni di sofferenza, di lavoro, di croce, di impegno, di sudore, che giorni allegri di baldoria. Questo lo dobbiamo dire perché così. Pensavo questi giorni scorsi, preparando la predica, ma anche sperando di avere, cioè, immaginando di avere la voce sufficiente per dire voi bene le cose che dovevo dire, quando ero studente al liceo, oppure quando ero all'università, tante ore attaccato alla sedia, sapete quante? Mi ricordo quando studiavo a Roma, la nostra casa era vicino a Piazza Navona e io sentivo, magari era molto tardi di notte, stavo ancora a studiare, e sentivo in lontananza la gente che in Piazza Navona usciva a prendere il fresco e dicevo a me stesso, ma quando darai l'esame poi andrai anche tu a passeggiare. Quando? Alle 2 di notte, secondo voi? Per illudermi e stare lì attaccato alla sedia. E quanti sacrifici, quanti esami, e quante rinunce per poter ottenere quello che era necessario piano piano per la mia missione e per il mio compito. Ma di queste cose potreste raccontarne a centinaia di migliaia anche voi, di questi episodi che indicano che la vita è così. La vita ha una dimensione di croce quotidiana. Gesù ce lo dice, prendere la croce tutti i giorni, perché la nostra vita cristiana non è episodica. In altalena, dice, da quale parte sei adesso? Lontano, e poi mi riavvicino, e poi mi riallontano. Quella non è vita cristiana. Anche diceva il proverbio, una rondine non fa primavera, che io qualche volta mi ricordi di Dio non mi fa diventare cristiano, né mi fa diventare cristiano che io sia battezzato, cresimato o sposato in chiesa. Non mi fa diventare cristiano questo. Mi fa diventare cristiano accettare la mentalità di Gesù, vedere le cose come le vede Lui, imparare da Lui e lasciar perdere quei contatti, quelle contaminazioni che io ho dal mondo. Dicevo, nessuno è immune da questo. Siamo tutti contagiati da questo. Soltanto che parliamo di alcuni argomenti, dei quali evidentemente adesso non posso parlare, perché l'argomento del Vangelo non è quello e non ho neanche voce. Ma se parliamo per esempio della morale sessuale, della morale familiare, pensiamo ai figli, pensiamo al matrimonio, pensiamo ai rapporti prematrimoniali, pensiamo a tutte queste cose qui. Ma secondo voi i cristiani? Tornavo e all'aeroporto c'erano delle persone, dei ragazzi che conoscevo, per fortuna non della mia parrocchia, dice, dove eravate? Eravamo alle Canarie, molto bello, ci sono stato anch'io. Eravamo 15 giorni alle Canarie, ovviamente, insieme, fidanzati, senza sposarsi, con la benedizione di papà e mamma. Questo è contro il Vangelo. Se non lo diciamo noi preti, se non lo diciamo noi cattolici, se non lo fanno i nostri giovani cattolici, vivere bene, che cosa volete che vengano questi insegnamenti dal mondo? L'ho anche detto. Siete sposati? No. E allora? Ma Don Chicco, fanno tutti. Ah, ok. Io ve l'ho detto, distriscio, perché ci siamo incontrati al check-in, quindi distriscio, ma ve l'ho detto. La mentalità del mondo. E allora voi oggi dovreste dirmi, siccome lei non ha voce e noi non abbiamo voglia di stare qui 3 ore, ci dica che cos'è questa croce. La croce è l'impegno di fede. La croce di cui parla Gesù è il fatto che tu devi vivere bene la tua vita cristiana, pensando che il tuo lavoro, i tuoi sacrifici, il tuo impegno per la famiglia, l'assiduità nella preparazione al lavoro che fai e tutto quello che la vita aggiunge di sofferenza, di malattia, è un tesoro che tu hai nelle mani per salvare l'umanità oltre che te stesso. Quando noi moriremo, almeno per voi vi auguro che sia molto tardi, e andremo in cielo, questo lo auguro anche a me, noi ci accorgeremo di quanto bene abbiamo ricevuto da persone che hanno offerto il loro sacrificio, che hanno offerto la loro preghiera, che hanno offerto la loro malattia, e noi non li abbiamo mai conosciuti. Però ci sarà anche l'altro versante della medaglia. Solo in paradiso vedremo quante persone abbiamo aiutato con la nostra preghiera, Quante persone con l'offerta del nostro sacrificio, delle nostre croci, abbiamo aiutato. Perché da quando ha sofferto il Figlio di Dio, l'unico vero innocente, da quando ha sofferto Lui, la sofferenza, la croce, la fatica, l'impegno, chiamatelo come volete, è diventato un tesoro, non è un disvalore, come dice il mondo, è un valore. Il mondo dice, poverino è povero, poverino è malato, poverino non ha la macchina lunga 6 metri, poverino non veste tutti i giorni, firmato non so che cosa, non sono molto bravo in queste cose, allora per non dire fesserie evito, ma non ha la marca nel vestito, nelle scarpe, nella borsa, poverino. E Gesù dice no, meglio lui. E poi Gesù dice come me, perché? Perché ha questa sorgente grandissima di potenzialità, di forza, di salvezza per l'umanità. Noi non possiamo salvarci da soli, dobbiamo rinunciare a noi stessi. Questa cosa ci impressiona. Come? Devo fare sacrifici, se vengono le croci le devo accettare, e c'è il lavoro, il sacrificio, e poi devo anche rinunciare a me stesso. Certo, perché se non rinunci a te stesso non sei capace, non riesci, non puoi farcela a fare tutte le altre cose, non puoi farcela a vivere come Gesù ti dice. Perché? Perché tu sarai sempre più importante delle cose che ha detto Gesù. Quello che pensi tu, quello che vuoi tu, sarà sempre più importante di quello che dice Gesù. E invece devi rinunciare a quelle cose lì. Vi ricordate Santa Teresa d'Avila? Incomincia il centenario della morte. Santa Teresa d'Avila ha scritto così: ho visto principesse entrare in convento, rinunciare a castelli, bisticciare per le immaginette. Che cosa era successo? Avevano rinunciato al castello, non avevano rinunciato a se stesse, per cui il castello era stato sostituito da un'immaginetta. Restavano comunque attaccate a se stesse, al modo di vedere, al modo di pensare. Non sapevano fare questo passo che Gesù chiede, cercare di fare pulizia. Le ripetiamo queste parole del Vangelo, che sono più importanti delle parole che sto cercando di dire io. Gesù dice: devo soffrire molto. E dice ancora: se vuoi essere mio discepolo, prendi la tua croce tutti i giorni. Perché chi vuole salvare la sua vita la perde. E ancora: che guadagno hai se perdi l'anima? Ma voi ve lo immaginate? Provate a fare adesso uno sforzo di fantasia, che arrivati a quel punto lì, il punto della nostra morte, noi dopo aver amato, gioito, sofferto, lavorato, il risultato sia l'inferno. Brutta questa, Cosa mi è servito tutto questo? Adesso c'è l'inferno. E l'inferno vuol dire una cosa che noi non riusciamo a capire bene: per sempre senza Dio. È una cosa orribile da pensare per la nostra vita. Allora qui la dimensione della croce la dobbiamo attaccare proprio al pensiero che ha detto Gesù a Pietro: se tu pensi così sei il diavolo. Se tu pensi che non vuoi la croce, rifiuti questa dimensione, sei il diavolo. Se tu vivi secondo il mondo, allontanati da me. Anche qui facciamo lo sforzo di fantasia. Se io potessi vedere oggi Gesù come vedo voi, se potessi, come farei sicuramente, avvicinarmi a Lui, se lo vedessi e toccarlo, parlargli, e Gesù mi dicesse allontanati, questa parola mi farebbe morire sul colpo. Sentire Gesù, per il quale ho dato la mia vita, come voi l'avete data nel battesimo e nella cresima e io nel sacerdozio, sentire Gesù che mi dice allontanati, si morirebbe sul colpo, altro che incidente stradale. Allora veramente ricordare che devo pensare come Gesù, accogliere come Gesù questa dimensione che la mia vita comporta di sforzo, di lavoro per salvare me, per salvare il mondo. Concludo, perché estate, come facciamo sempre con i raccontini, no? In estate bisogna alleggerire un po'. Una storia l'abbiamo già detta sulla croce, la conoscete già, era la storia di quello che si lamentava con Gesù. Dice, ma la mia croce pesantissima, io voglio cambiarla. E Gesù ha detto, vabbè, cambiala. C'era un grande salone con tutte le croci, questo è incominciato. Questa è troppo pesante, quest'altra è troppo lunga, quest'altra è troppo stretta, quest'altra... Alla fine ha trovato una, ah, questa mi va bene, la guarda e c'era scritto il suo nome. Quella che ti va bene di croce è quella che Gesù ha preparato per te. Questa la conoscevamo già, ma l'altra di oggi è questa. Dice, ma Signore, ma questa croce, troppo pesante, troppo lunga, troppo larga. E Gesù dice, ma è quella che ti serve, guarda, per salvarti. È quello, ma non posso intervenire. E Gesù, vabbè, sei libero, fai come vuoi. Allora quella la taglia, così diventa più corta. Poi anche nei bracci la corcia, così diventa più stretta. E poi dice a Gesù, ma vedi che pesante, facciamo la metà, così è più comoda. E Gesù dice, guarda che non è così, stai attento. E lui, no, va bene. Gesù dice, ti lascio libero. A un certo punto la vita di questa persona comporta un burrone profondissimo, e la croce era fatta e misurata per essere stesa da un bordo all'altro del burrone e diventare un ponte che facesse superare questo burrone e quindi salvare la vita. Ma la croce era stata accorciata e quindi non toccava più i lati del burrone, era stata ristretta, non toccava neanche i bordi. E poi era diventata troppo fine, non si poteva passare più sopra. E così tante volte noi, quando siamo nella prova e nella sofferenza, non comprendiamo che abbiamo bisogno di quella croce per salvare noi stessi. Una volta sono andato all'ospedale, questa fa un po' ridere, però fate da bravi, e a visitare una signora, e l'ho trovata inquieta. Beh, cosa c'ha, signora Maria? Alla mia vicina fanno la flebo e a me no. Ma se lei non ha bisogno della... Ma io la voglio la flebo. Se lei è qui per un altro motivo, sta facendo analisi, ma io la voglio e voglio anche quella bianca. Ma quella lì la mettono a chi? Vabbè, non c'era niente da fare. Voleva la flebo per parenterale, per giunta, quindi, cioè, come se fosse già moribonda. E sono tornato 2 o 3 volte e alla fine mi ha detto il dottore, ma lei la conosce? Eh sì, è una persona che conosco. Dice, guardi, siamo costretti a dimetterla perché questa vuole fare cure che non le competono. Tutto quello che facciamo i compagni di stanza li vuole anche lei, la vuole anche lei. Come facciamo noi, no? Dice, la mia croce. Ma quell'altro, vedi? La croce più corta, quell'altro la croce più leggera. E io vorrei la croce di quell'altro che... No, è vero anche che i dottori qualche volta sbagliano, ma Gesù non sbaglia quando dà la cura opportuna. Chiediamo alla Madonna Santissima di aiutarci a capire che la croce di tutti i giorni è necessaria per salvarci e ad accoglierla volentieri nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.